l'inizio dei lavori del Forum Economico Mondiale che si sta riunendo a Davos in questi giorni. I lavori appunto sono cominciati precisamente ieri, questo lunedì. Per, diciamo così, prima di parlare nello specifico di quello che sarà poi oggetto di approfondimento nel corso della trasmissione, ci tenevamo quantomeno a dare un paio di indicazioni per fare capire agli ascoltatori di cosa si parla e che cos'è questo World Economic Forum. Il World Economic Forum raccoglie gli esponenti delle principali corporation mondiali, per cui diciamo quelle che hanno un fatturato molto alto, e di personaggi illustri, che per cui possono andare da economisti particolarmente influenti oppure chiaramente personaggi da la pesante caratura politica. Ogni anno questo forum, che a livello di statuto è un'associazione no profit, organizza in inverno, in questi giorni appunto a Davos, che è una città svizzera, un incontro con vari tavoli di discussione. Indicativo il titolo che è stato dato, probabilmente così un po' sulla scia di quello che è successo a livello economico in questo 2016, per cui dalla Brexit, da Trump. Appunto il titolo dei lavori è Leadership responsiva e responsabile. Molti tavoli di discussione interessanti, in cui sicuramente, diciamo così, sarà interessante poi, una volta finiti, anche provare un attimino a fare degli approfondimenti. Per esempio ne sottolineiamo giusto uno prima poi di addentrarci nello specifico, che è quello chiamato Global Risk Report, che appunto consiste nel cercare di individuare quali sono i principali rischi all'interno dell'economia globale, e appunto questi grandi dell'economia mondiale sottolineano tre direttrici di crisi che è bene tenere d'occhio, che sono la disparità economica. Anche questo tema molto dibattuto, perché in questi giorni, proprio prima di Davos, è uscito questo report che esce ogni anno di Oxfam, che ha fatto appunto molto scalpore sull'aumento della disparità tra, diciamo così, ricchi e poveri. Per dire qualche dato, negli Stati Uniti è stato stimato che l'1% della popolazione più ricca cresce del 31%, mentre il restante 99% della popolazione cresce solo dello 0,5%. Oltre a questa direttrice, per cui di una disparità sempre più crescente, di una polarizzazione nella società sempre più crescente, gli altri temi scottanti sono quello della robotizzazione, per cui del calo progressivo di posti di lavoro e dell'aumento della surplus population, e il cambiamento climatico e appunto le gravi crisi che sta comportando. Però arriviamo a diciamo così quello che ci interessa di più. Come abbiamo detto prima, questo forum è stato da subito incentrato, quasi come per dare una risposta a queste forti spinte, diciamo così, come vengono definite, neoprotezioniste, che stanno colpendo l'economia, forse no, però quantomeno la politica globale. E diciamo che a questa richiesta di aiuto di questi esponenti del World Economic Forum ha subito risposto la Cina, col presidente Xi Jinping, che ha dichiarato, leggo un articolo peraltro molto interessante che si trova sulla stampa di oggi, che si intitola Le ambizioni di Pechino, Xi Jinping diventa l'alfiere della globalizzazione, che ha dichiarato: il protezionismo, il populismo e la deglobalizzazione sono in crescita, e questo non va bene per una più stretta cooperazione economica a livello globale.
Sì, quindi il dato che è sottolineato da quasi tutte le testate è sicuramente il ruolo defilato che in questo forum, così anche a livello simbolico, tenuto dagli Stati Uniti, insomma sempre stati protagonisti di manifestazioni di questo tipo, e forse il passaggio di testimone, almeno così parziale e simbolico, proprio verso la Cina, come si diceva, appunto vero alfiere moderno della globalizzazione, dell'economia globalizzata. E proprio entreremo più nello specifico per cercare di capire, approfondire un po' meglio in che maniera la Cina si muove all'interno dell'economia globale. Parleremo, approfondiremo fra breve questo mega progetto presentato alcuni anni fa proprio dal neopresidente cinese della cosiddetta nuova via della seta, ovvero questo mega progetto infrastrutturale che attraversa tutto il globo, con il quale appunto il governo cinese intende costruire questa vera e propria corridoi economici che attraversano il mondo sia via terra sia via mare, e che si concretizza concretizza, come vedremo, in investimenti infrastrutturali, ma anche finanziari, in varie forme che appunto vedremo durante la puntata.
Sostanzialmente si tratta di un progetto di integrazione dell'economia cinese con l'economia di altri paesi, soprattutto eurasiatici, ma non solo, un insieme di infrastrutture di supporto come gasdotti, reti elettriche, collegamenti di fibra ottica, ma anche appunto, diciamo così, vero e proprio sviluppo di corridoi logistici. Sostanzialmente parliamo, appunto, il nome è assolutamente evocativo, nel senso che c'entra poco nulla con quella che era la vecchia via della seta, appunto resa famosa da Marco Polo. Diciamo che il progetto presentato nel 2013 prevede una via della seta su terra, un cosiddetto land bridge, che dovrebbe partire dalla Cina, dalle città costiere della Cina, dove si produce di più, passare dal Kazakistan e così arrivare fino in Europa. Per questo progetto si pensa appunto sostanzialmente una serie di investimenti massicci che dovrebbero andare ad aumentare, a rendere molto più efficiente una rete ferroviaria che ora c'è poco o non c'è quasi del tutto, e anche chiaramente una serie di investimenti per quanto riguarda gasdotti e oleodotti. L'altra parte della Via della Seta, che forse è quella più interessante, o in cui quantomeno poi appunto nel corso della puntata vedremo quelle in cui il governo cinese si sta impegnando di più anche a livello di finanziamenti, alla cosiddetta via della seta marittima del XXI secolo, che questa via appunto marittima che parte dalla Cina, va a toccare i paesi del sud-est asiatico, passa dal Kenya e grazie al canale di Suez arriva nel Mediterraneo, nel porto del Pireo e poi a Venezia. Per capire di cosa stiamo parlando, i paesi coinvolti sarebbero 65, sono 4,4 miliardi di persone che abitano in questi paesi, che appunto quei paesi che saranno attraversati dalla Via della Seta, per cui pensiamo il 63% della popolazione mondiale. Il progetto di investimento è faraonico, si parla di 1,4 trilioni di dollari di investimenti, con calcolati nel prossimo decennio, se l'opera viene appunto realizzata, 2,5 trilioni di crescita annui per il commercio cinese. È interessante anche capire qual è stata la genesi di questo progetto, di questa One Belt One Road. Diciamo che dagli anni 90 i discorsi sulla logistica hanno cominciato a prendere di mira la Cina e a fare pressioni sulla Cina, ossia nel periodo in cui le zone economiche speciali erano ben avviate e si stavano appunto poi estendendo, come di fatto è oggi, a tutta la Cina. Proprio in quegli anni una serie di economisti statunitensi, che chiaramente avevano tutta una serie di interessi in Cina a causa appunto dei massicci investimenti che sono stati fatti dagli Stati Uniti proprio in quel periodo nel paese asiatico, avevano sottolineato di come le infrastrutture sostanzialmente erano ferme a 70 anni prima. Da quell'anno in poi, dal 93 in poi, se non ricordo male, sono stati varati nuovi piani quinquennali che appunto prevedevano come prima voce in capitolo un aumento delle infrastrutture, e cominciavano a dare lì una bozza di quella che poi è stata appunto la, diciamo così, la parte, quella che abbiamo definito land bridge della nuova Via della Seta. L'idea per cui di costruire e di potenziare un corridoio eurasiatico era diffusa in diversi ambienti, e questo è indicativo per quello che è la famosa strategia logistica, la famosa logica logistica, nel senso che un insieme di iniziative che tagliano diversi piani, che coinvolgono diversi soggetti, che alcune volte si scontrano, alcune volte trovano in accordo, e in questo modo definiscono una strategia complessiva. Per cui appunto durante tutti gli anni 90 sono stati una serie di soggetti che si sono interessati allo sviluppo della rete logistica cinese, da, come abbiamo detto prima, gli Stati Uniti, dalla Banca Mondiale, chiaramente dalla Cina stessa, fino ad arrivare ad alcuni gruppi di pressione facoltosi. La politica, cioè è interessante capire qual è la politica di questa New Silk Road. Sostanzialmente si tratta di una messa in rete delle infrastrutture, ed è interessante notare anche il discorso pubblico che viene fatto, che può essere continuo con quel progetto di società armoniosa che più volte durante questa trasmissione abbiamo provato a delineare, descrivendo appunto la situazione cinese, la situazione lavorativa cinese. Per riassumere, diciamo che nel decennio che va dal 2003 al 2013 il discorso pubblico che veniva fatto dagli uomini del Partito Comunista Cinese contro le agitazioni di fabbrica era un discorso che fondeva in una maniera molto strana un liberalismo sfrenato con i dettami di Confucio. Per cui per inquadrare questa nuova classe proletaria che si era creata in pochissimi anni, che appunto che vanno dalla dalla creazione delle zone economiche speciali fino appunto al 2003, è cominciato a livello di discorso pubblico questo
una sorta di compromesso sociale, no?
Per
cercare di armonizzare elementi ovviamente in conflitto della società in nome di un benessere superiore
riguardare
nazionalismo sotto traccia, direi.
Esatto. E appunto alcuni studiosi, secondo noi correttamente, individuano in questa nuova via della seta, nei discorsi pubblici che vengono fatti, una sorta di traslazione dei concetti di società armoniosa, però appunto portati a livello di rapporti globali, per cui a livello di per cui una razionalità logistica che molto più di guerre, molto più di contrasti politici è in grado, secondo appunto gli uomini di spicco del Partito Comunista Cinese, oggi di garantire la pace e l'armonia per tutte le nazioni. Una nuova strategia geopolitica, quindi, questa che si apre con questa serie di investimenti, questo discorso pubblico sulla nuova via della seta, ma anche una nuova strategia interna al paese. Chiaramente la prima tappa di questa nuova via della seta è il coinvolgimento delle regioni interne cinesi, che appunto sono storicamente meno toccate rispetto alle regioni costiere dallo sviluppo manufatturiero, la cooperazione di privati e di Stato e soprattutto la trasformazione logistica del territorio cinese. Appunto in questi anni sono venute molto spesso a onore di cronaca episodi in cui privati con lo Stato hanno cercato di modificare letteralmente in maniera fisica al territorio, costruendo dighe, deviandoli corsi d'acqua, livellando montagne, per appunto cercare di sviluppare una infrastruttura logistica al passo coi tempi. Per dirla in una parola, diminuisce la crescita, perché questo è un dato di fatto, anche in Cina appunto la crescita sta diminuendo, però aumenta continuamente la richiesta di spazio logistico, per cui di richiesta di infrastrutture oppure proprio di magazzini.
Bene, 11:20, sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout. Abbiamo cercato quindi di introdurre, dare qualche dato per cercare di inquadrare appunto questo fenomeno della via della seta, questi mega progetti infrastrutturali, questi nuovi corridoi economici che attraversano il globo, che forse rappresenta l'esempio più lampante di quella che il sistema logistico, l'importanza strategica che riveste, logistica in questo caso intesa appunto non come un settore particolare dell'industria o del commercio, della distribuzione, bensì come un sistema integrato veramente a livello globale, che comprende tutta la rete di infrastrutture, le interconnessioni a livello digitale, tutte naturalmente le tecniche di management aziendale e di organizzazione appunto della forza lavoro e dello spostamento delle merci, che rendono possibile, costituiscono la vera e propria ossatura di quella che è la globalizzazione e la circolazione, la produzione, la circolazione delle merci nel mondo. Un po' di musica e poi continuiamo le nostre riflessioni.